ci stiamo facendo aiutare da Antonio ad incontrare Cristo in queste sere. E incontriamo Cristo certamente incontrando anche Lui, anche Antonio. Vogliamo fare anche noi l'esperienza che facevano quei fedeli che andavano da Lui a trovarlo, di cui ci parla la vita Antonio. Ciascuno, dice così Atanasio, ciascuno come se avesse ricevuto da Lui l'unzione, se ne andava pieno di coraggio a lottare contro i pensieri del diavolo e dei suoi demoni. Ecco, anche noi vogliamo trovare nell'incontro con Lui un coraggio nuovo. Vogliamo trovare nell'incontro con Antonio, che ci fa a sua volta incontrare con Cristo, una speranza sempre più forte e sempre più viva, delle motivazioni sempre più chiare ed intense, perché se c'è oggi uno dei mali più diffusi tra noi è proprio questo, quello di perdere le motivazioni del proprio impegno, del proprio cammino, del proprio servizio. Tante volte succede proprio così. Quando si perdono le motivazioni, ahimè, tutto si affievolisce. Quando si perdono anche gli obiettivi, tutto diventa sempre più difficile, più oscuro. Sarà capitato anche a voi. Tante volte è capitato a me, per fortuna poche volte, chiedere ai ragazzi: ma tu cosa vuoi fare nella vita? Cosa vuoi fare, tra virgolette, da grande? Perché poi non si capisce quando si diventa veramente grandi, eh? Tante volte se si fa la stessa domanda anche a qualcuno che ha 40, 50 anni, la risposta è sempre la stessa: boh, non lo so. O addirittura qualcun altro dice: niente, niente. Stiamo attenti, perché ecco, questo è davvero quello che si dice nel Vangelo di oggi: rimanere paralitici, non camminare. Ogni volta che sentiamo episodi di miracoli nel Vangelo, ci chiediamo spesso: ma perché a me questo non mi è stato concesso? Forse a qualcuno sarà capitato farsi questa domanda, avrà avuto qualche fratello, qualche sorella, qualche amico, qualche conoscente, magari per il quale ha pregato, ha rivolto al Signore la propria preghiera, ha chiesto al Signore una grazia. È capitato e capita che quando sentiamo Gesù compiere miracoli come quello di oggi, come quello del paralitico, capita chiederci: ma perché a me questo il Signore non me lo ha concesso? A proposito di incontri, stiamo percorrendo l'itinerario che ci propone la Chiesa nella scoperta dello stile sinodale della Chiesa, e il verbo che stiamo affrontando è il verbo incontrare. Mi porto sempre nel cuore un incontro in riferimento a quello che ci siamo appena detti, con una persona, una delle poche, insomma non sono effettivamente poche, sono tante, miracolate di Lourdes, ufficialmente riconosciute dalla Chiesa e quindi da un'apposita commissione composta da medici, da teologi, anche da non credenti. E questa persona vive qui in Sicilia, a Bronte. L'ho invitata nella mia parrocchia qualche anno fa, a Randazzo, quando ero parroco a Randazzo. E una delle cose che disse questa donna fu proprio questo: io quando andai a Lourdes avevo una malattia per la quale i medici mi avevano detto: non c'è più niente da fare, preparati perché ormai è tutto finito. Questa donna andò a Lourdes non per chiedere il miracolo della guarigione fisica, era andata a Lourdes semplicemente come il suo ultimo saluto, tra virgolette. Non intendeva chiedere il miracolo alla Madonna perché pensava nel suo cuore: c'è tanta gente, vuoi che mi conceda il miracolo? Non glielo chiedo neppure. Va a Lourdes, ma va con una fede molto flebile, molto ormai, come dire, minata, ridimensionata. A Lourdes, la prima grazia che il Signore concederà a questa signora, si chiama Delizia, il suo nome, ecco, no? Delizia, è la fede. Il primo miracolo, è il miracolo di cui lei va a fiera, testimone, non è la guarigione fisica, che l'ha ottenuta pure, la guarigione fisica è viva, doveva morire, poi i medici hanno detto qui quello che c'era non c'è più, oggettivamente, non sappiamo spiegare perché. La sua guarigione, il suo miracolo è stato aver ritrovato la fede. Aver ritrovato la fede. Stiamo bene attenti che il miracolo che Gesù compie nel Vangelo di oggi ci vuole aiutare a comprendere qual è l'intento di Gesù nell'incontrarci e nel donarci la salvezza. L'intento di Gesù non è semplicemente soltanto salvare la nostra anima, salvare il nostro spirito, ma salvare l'uomo nella sua interezza, nella sua, diremmo, integralità, tutto l'uomo. Gesù è venuto a salvare non soltanto l'anima, ma tutto l'uomo. E il più delle volte le cose che noi gli chiediamo, il miracolo che noi gli chiediamo, non si compie o quantomeno non si manifesta così come lo vorremmo vedere noi, così come glielo chiediamo noi. Il Signore agisce e agisce sempre. Nel nascondimento, nei tempi che lui sa, perché i tempi di Dio non sono i tempi dell'uomo, nei modi che lui conosce e che vede come modi che raggiungono non il bene che pensiamo noi, ma un bene sempre molto più grande. Ecco, dobbiamo accostarci anche con questo intento quando il Signore compie miracoli, sapendo che Lui sempre nella nostra vita, anche nelle cose che non vediamo con immediatezza, che non riconosciamo nell'immediato, compie miracoli. Noi stessi siamo un prodigio del Suo amore, siamo un prodigio della Sua provvidenza. Antonio ci sta facendo incontrare questo volto di Cristo. Un Cristo sempre pronto a rivelare la misericordia e l'amore del Padre verso tutti. Un Cristo che ci viene consegnato dalla parola, quella parola che era diventata il nutrimento costante di Antonio, un Cristo innamorato profondamente dell'uomo, desideroso di vedere un uomo liberato, libero. Un uomo rappacificato nella sua coscienza. Una delle litanie che vede invocare Sant'Antonio è proprio questo: rappacificatore delle coscienze, rappacificatore delle coscienze. Ma quando possiamo trovare noi pace nelle coscienze se non incontriamo la pace vera che è Cristo? E Antonio davvero metteva pace nelle coscienze, perché faceva incontrare la gente con la vera pace che è Cristo. Ci siamo dati anche un'immagine qualche giorno fa del vaso frantumato e di questo vaso frantumato che è messo insieme nei suoi piccoli pezzi dal filo d'oro della misericordia e del perdono di Dio. Antonio questo faceva. Dinanzi agli uomini frantumati nella loro interiorità, frantumati nelle loro coscienze, disorientati, segnati dal peccato, dalla disperazione che il peccato talvolta provoca come conseguenza, Antonio diventava un canale di quel balsamo che era la misericordia di Dio. Allora, dobbiamo chiederci se davvero vogliamo imitare Antonio, di cosa noi intendiamo nutrirci e nutrire anche i nostri incontri, gli incontri con gli altri. Di cosa ci nutriamo quotidianamente per poter essere negli incontri con gli altri qualitativamente persone capaci anche di fare e far fare esperienza di liberazione, un po' come quegli uomini che portavano questo paralitico sopra la barella. Talvolta siamo noi quelli sulla barella, paralizzati, perché non vediamo un senso alla nostra vita, al nostro tempo. Non vediamo gli obiettivi. Dicevo prima, abbiamo perso di vista tante volte le motivazioni del nostro servizio. Bella la vicenda di Gesù e delle nozze di Cana, quando parla del vino. Non hanno più vino, Maria dice così a Gesù. Si sono spenti, hanno spento la loro gioia, hanno spento le loro motivazioni. Capita, oggi forse capita ancora di più. Antonio, ci aiuti allora a ritrovare proprio questa forza per continuare il nostro cammino, per lasciare il lettuccio, per riprendere quel lettuccio e ritornare a casa, nella nostra casa, nelle nostre famiglie, nella nostra chiesa, perché la casa, e lo sappiamo, l'abbiamo detto l'altra sera, è anche l'immagine della chiesa, è il luogo dove si intrecciano relazioni e incontri intimi di amicizia, di condivisione, di comunione. Ritorniamo lì, nelle nostre case, nella nostra chiesa, nella nostra comunità, divenendo testimoni di questa pace, di questa opera della grazia di Dio nelle nostre coscienze, perché è il posto più difficile dove dover essere e poter essere cristiani e testimoni credibili. Una volta, quando a Madre Teresa diedero il premio Nobel per la pace, una giornalista chiese a lei: «Madre, ma come si fa a fare come lei, a girare il mondo, a portare la pace dappertutto? Come si fa ad essere uomini e donne di pace oggi?» Madre Teresa rispose a questa giornalista dicendo: «Vuoi anche tu portare la pace nel mondo? Va a casa tua, inizia da lì. È il posto più difficile, ma è il posto a cui ci chiama il Signore». Questo letto, questa paralisi, rappresenta anche quello che noi abbiamo spento nel profondo del nostro cuore. E qual è la cosa che spesso noi, ecco, no, spegniamo? È la natura di cui noi siamo costituiti. Direbbe San Tommaso d'Aquino: l'uomo è il desiderio naturale di vedere Dio. Quando tu percepisci un desiderio di felicità, quando tu percepisci il desiderio di qualcosa di grande nel tuo cuore, di qualcosa che riempia la tua vita, quello è il desiderio di Dio. Ricordo all'inizio del mio sacerdozio qui ad Aci Sant'Antonio, una sera venne da me un giovane che mi disse: «Padre, io ho tutto, io ho una bella casa, io ho una bella moglie, io ho dei soldi, ma mi manca qualcosa nel cuore. Avverto come un vuoto, avverto che c'è qualcosa che mi manca e che non riesco a capire, a cogliere». Quello è Dio. Dio che si fa sentire attraverso quella nostalgia. Noi siamo abitati da questo desiderio. Quando veniamo meno a questo desiderio, ad assecondare questo desiderio, ecco il peccato. Che cos'è il peccato? Se non mancare l'obiettivo della nostra più piena realizzazione, della nostra felicità. Antonio aveva forte questo desiderio di Dio, lo rinnovava ogni giorno. Ogni giorno addirittura, ci dice Atanasio, gemeshebat, gemeva, nella versione latina, gemeshebat, gemeva profondamente. Gemeva ogni giorno pensando alle dimore celesti e avendo desiderio di loro, avendo desiderio di Dio. Di questo desiderio era profondamente abitato il nostro grande Antonio. Antonio, allora ci aiuti, solleciti ciascuno di noi a non spegnere mai il desiderio del cielo, che è il motivo per cui noi facciamo le cose, per cui noi la mattina ci alziamo presto, per cui noi ci impegniamo, crediamo, andare verso il cielo, andare verso Dio, cioè. Diversamente rischiamo anche noi di vivere per tutta la vita sul lettuccio. E l'uomo che non ha trovato un senso alla sua vita è l'uomo del lettuccio. Non c'è nel Vangelo un nome preciso, e lo sappiamo che quando il Vangelo mette dei personaggi senza nomi, in quei personaggi ci si può rispecchiare Israele, ci possiamo rispecchiare tutti noi. E quella casa piena di gente, quella casa affollata, quella casa dove il lebbroso viene calato addirittura dal tettuccio, che cos'è se non la Chiesa, che deve diventare luogo di misericordia? Il Vangelo di oggi ci parla di questo, ci parla di un incontro misericordioso, perché il primo miracolo che Gesù compie non è certamente il ridare a quest'uomo paralitico la capacità di camminare con le sue gambe, ma è di ridare a quest'uomo paralitico la capacità di camminare nella speranza, perché ha fatto incontrare a quest'uomo la misericordia di Dio. E quando ci incontriamo con la misericordia di Dio, tutta la vita cambia, perché sa di speranza, sa di novità. Allora, vedete come anche noi questa sera vogliamo prenderci questo impegno, l'impegno di edificarci come Chiesa della Misericordia, di essere pronti anche a trovare delle strade insolite per incontrarci e fare incontrare i fratelli con la misericordia, magari aprendo il tetto di questa chiesa, non della nostra chiesa, per carità, ma ecco, è l'idea, l'immagine della creatività del credente che cerca strade nuove, che non si arresta davanti agli ostacoli, che non si ferma davanti a ciò che può sembrare un impedimento, una difficoltà, un'incomprensione, e che va avanti fino ad andare al punto, al centro, alla questione, cioè all'incontro con Lui, all'incontro con Cristo, perché questo è quello che conta. Vi racconto una storiella e concludo, molto bella, simpatica, che uso sempre nella catechesi con i ragazzi. Un giorno un parrocchiano va dal parroco a dire: io non vengo più in chiesa, perché ogni volta che vengo in chiesa a messa c'è la signora davanti che inizia a parlare del ragù che sta preparando appena rientra a casa, e quell'altra che inizia a criticare la vicina di casa, e quell'altra ancora che inizia a parlare di cose che non c'entrano con la fede. Io non voglio venire più in chiesa. Il sacerdote disse a questo giovane: bene, allora fai una cosa, prima di scegliere fai questo esercizio: prendi un bicchiere d'acqua, riempilo, vieni verso di me guardando a destra e a sinistra. Questo giovane, un po' stranizzato dalla richiesta, fa così: prende il bicchiere d'acqua, lo riempie e, facendo il giro della chiesa, guardandosi a destra e a sinistra, va verso il parroco. Si accorge, quando arriva dal parroco, che il bicchiere d'acqua era dimezzato, perché guardandosi a destra e a sinistra l'acqua nel frattempo era caduta per terra. Il sacerdote lo guarda e gli dice: bene, hai visto cosa succede? Adesso fai una cosa, prendi il bicchiere, lo riempi e, anziché guardarti a destra e a sinistra, vai verso di me, verso l'altare. Fatto così, l'acqua c'era quasi tutta. Allora il sacerdote aveva fatto capire a questo giovane: ecco cosa conta. Noi non veniamo in chiesa cercando o fermandoci a certi dettagli, ma perché dobbiamo salvaguardare quel bicchiere d'acqua che è la grazia di Dio, che è l'incontro con il Signore, al di là delle antipatie e delle simpatie che possiamo provare per noi sacerdoti, per chi ci sta accanto, È Cristo che cerchiamo nella Chiesa. È Lui. E non dobbiamo perderlo. Non dobbiamo disperdere quell'acqua a causa anche delle nostre distrazioni. Allora, vogliamo questa sera veramente lasciarci sempre più abitare da questo desiderio che abitava Antonio, il desiderio del cielo, per essere anche strumenti di incontro con gli altri, con i fratelli e per i fratelli con Cristo. Ecco, noi dobbiamo fare così, dobbiamo portare Cristo agli altri e gli altri, tramite il nostro essere riconciliati con noi stessi, il nostro essere in pace con noi stessi, perché è un dono che viene dalla misericordia di Dio, e gli altri tramite anche la nostra testimonianza con Lui. Ecco qual è la nostra missione: fare della Chiesa, fare delle nostre famiglie dei luoghi di misericordia e di pace. Sia lodato Gesù Cristo.